Allora, benvenuti a tutti, benvenuti alla Biennale Tecnologia, caso mai non aveste seguito ancora. Temevo fosse una bomba, per la verità, questo ticchettio. Caso mai non aveste seguito nessuno degli incontri, benvenuti alla Biennale Tecnologia del 2022, intitolata Principi, e con il sottotitolo che abbiamo dalla precedente biennale e dal Festival della Tecnologia, Tecnologia è umanità. Facciamo passare la musica perché sennò... Eccoci qua. Tecnologia e umanità e principi. E direi che mai come in questo incontro il titolo Principi funziona benissimo, perché noi qui siamo a rievocare un anno che c'è ovviamente anche sotto il nuovo logo del Politecnico di Torino, e siamo a rievocare un evento che in queste stanze peraltro non ha avuto luogo, ma come dire, poi dopo ha occupato, è stato concepito per occupare anche queste stanze, cioè la nascita della scuola, della legge scuola di ingegneria, e soprattutto il contributo che a questo ha dato Quintino Sella. Quintino Sella, che è una figura che immagino tutti quanti conoscano bene, e che probabilmente però molti conoscono come dire, in termini settoriali, perché Quintino Sella, essendo stato uno dei protagonisti del XIX secolo e forse una delle figure più emblematiche per varietà di interessi, gli economisti pensano che sia un economista, coloro che si occupano di agricoltura e pensano che si occupi di quello, gli ingegneri pensano che sia un ingegnere, che in effetti è la sua qualifica, come dire, più vicina, però poi ci sono i geologi che se ne sono appropriati completamente, insomma una persona dalle, poi ovviamente un uomo politico chiaramente, una persona dalle multiple attività e anche quindi dalle multiple personalità, che credo riesca molto bene a incarnare l'idea di Politecnico. Quintino Sella non c'entra con la nozione politecnica, perché lui era tra virgolette limitato a fondare una scuola di ingegneria, però l'idea politecnica che viene poi concretizzata negli anni seguenti in questa scuola, credo che Quintino Sella la incarni molto bene. Il Politecnico e il rettore, l'attuale squadra di governo è particolarmente appassionata alla figura di Quintino Sella, tant'è vero che qualche anno fa, anche grazie alla Fondazione Sella, anche grazie all'impegno di Angelica Sella e di tutta la famiglia, è riuscita almeno a sanare una prima ferita, cioè quella di trasportare la statua che prima era nel cortile, poi era finita sostanzialmente alla fermata del bus nel giardino, e adesso invece riluce la statua di Quintino Sella, opera di Cesare Reduzzi, e adesso riluce nel cortile di Corso Duca. Ammonito degli ingegneri, perché noi architetti un pochino lo sapevamo, insomma, chi era Quintino Sella e perché era stato qui, però è giusto che anche gli ingegneri lo ricordino sempre. Proprio per questo motivo, proprio perché siamo molto affezionati alla figura di Sella e abbiamo lavorato spesso e volentieri con la Fondazione, mi fa piacere che ci sia con noi Angelica Sella, che è della Fondazione Presidente, e che ci possa fare un minimo saluto con la cortesia che le è abituale. Grazie a te.
Grazie Sergio dell'invito a portare questo brevissimo saluto da parte della Fondazione Sella, che conserva le memorie di Quintino e dei discendenti tutti. Estendo i ringraziamenti ai relatori, a chi ha avuto l'iniziativa, a Sergio Pace e anche a Juan Carlos De Martín, ovviamente. Io credo che questa Biennale di Tecnologia rifletta veramente lo spirito di quest'Ateneo, un centro politecnico, di cultura politecnica, dedicato a tecnologia e innovazione, ma anche aperto al confronto, sempre aperto al confronto con il mondo. E naturalmente questo vuol dire confronto anche con la storia, perché la consapevolezza della nostra storia, delle motivazioni, di tutte le vicende, credo sia fondamentale ovviamente per compiere i passi del presente, affrontarne le sfide, mettere la base dei prossimi. E credo per questo esistono, effettivamente, proprio per questo esistono gli archivi storici, per questo i ricercatori continuano a ricostruire, riragionare attraverso le fonti sul percorso storico, e per questo siamo riuniti qui a parlare delle origini del Politecnico e le sue motivazioni e i suoi promotori. Quintino Sella, come ha appena detto il professor Pace, è una figura estremamente poliedrica, e la sua vocazione verso l'istruzione è un aspetto poco, in realtà un po' meno conosciuto della sua vicenda al grande pubblico, voglio dire. Invece è stato un grande promotore di cultura scientifica, appassionato docente, riformatore scolastico, amministratore dell'istruzione pubblica, per un brevissimo periodo anche ministro. Insomma, si adoperò tutta la vita per l'istruzione, convinto, diciamo, assertore di quanto l'istruzione possa incidere su progresso e anche sul benessere individuale. E, ovviamente non parlo di tutto questo perché ce lo racconteranno i relatori tra poco, non voglio rubare tempo prezioso. Mi faceva piacere leggere brevissimamente un pensiero di Quintino Maturo, che, come dire, chiude la sua vicenda nei confronti appunto di questa sua vocazione di educatore. È un discorso in Parlamento del 1881, pochi anni prima della sua morte. Allora, quando sono entrato nella cosa pubblica, realmente vedevo tutto con freddezza maggiore di adesso. Allora mi pareva che nelle faccende umane entrasse molto più l'aritmetica. Oggi, col progredire dell'età, mi par di capire che c'è qualcosa più dell'aritmetica che governa il mondo. Salto e concludo. Molto si deve all'ingegno, ma alla grandezza non contribuisce meno la virtù, la tenacità, la fermezza nei propositi, la fede. La fede ci vuole, miei cari giovani, la nobiltà delle aspirazioni. Includo dunque tutto il nostro discorso sull'istruzione in una visione globale di Sella, che era veramente un grande, in qualche modo anche un grande umanista. Grazie per l'ascolto.
Grazie mille, e grazie anche di questa citazione di Quintino, che verrebbe voglia diventasse patrimonio anche degli attuali, per esempio, e di tutti gli occupanti del Ministero delle Finanze, o come si chiami oggi il Ministero davanti al quale c'è un'altra statua di Quintino Sella, naturalmente, e che si ricordassero che la matematica poi in fondo è solo una parte del problema, diciamo così. Abbiamo ospiti questa mattina, in ossequio, diciamo così, anche alla collaborazione che c'è tra Politecnico, Fondazione Sella e Università di Torino. Abbiamo ospiti storici e storiche. Peppino Ortoleva, a cui do subito la parola, è stato professore di teoria e storia dei media all'Università di Torino per molti anni, ed è, questo lo aggiungo io rispetto alle biografie ufficiali, probabilmente il massimo conoscitore di radio, televisione e media in generale che abbiamo in Italia, senza tema di smentita. Ha scritto molto, ha fatto moltissime mostre, dal 2018 è responsabile del Museo della Città di Catania, perché ha deciso di passare il resto della sua lunghissima vita in Sicilia, Certo. E quindi è a Catania e Siracusa che adesso porta i suoi grandissimi insegnamenti. Ha scritto moltissimo, io ricordo che abbiamo presentato qualche tempo fa nell'ambito di una serie di presentazioni librarie del Politecnico il suo libro stupendo scritto per Einaudi, dedicato alla viltà, che non era caratteristica, credo, di Quintino Sella, di tutti, ma non di Quintino Sella, assolutamente. Darei subito la parola a Peppino per una introduzione generale al tema di quest'oggi.
Ecco, grazie, e grazie per essere venuti così presto stamattina. Volevo dire che il mio compito, perché vedremo questa mattina la figura di Quintino Sella sotto diverse angolature, il mio compito in certo senso riguarda di nuovo i principi, nel senso che vorrei collegare la figura di Quintino Sella anche alle sue origini familiari e alla storia della sua famiglia, che credo che valga la pena di ricordare, perché con Quintino Sella possiamo dire il Politecnico di Torino, che allora era la scuola di applicazione per gli ingegneri, si lega in qualche modo abbastanza direttamente a quel fenomeno che viene chiamato rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale è un'espressione che viene lanciata, se non proprio coniata, nel 1837 da Adolphe Blanqui, che era un storico ed economista francese, e per dire sostanzialmente che cosa? Che parallelamente alla rivoluzione politica, alla quale tra l'altro va detto stava lavorando piuttosto pesantemente il fratello di Adolphe Blanqui, Auguste Blanqui, con metodi che hanno lasciato tracce piuttosto discutibili nella storia, ma questo sarebbe un tema a parte, parallelamente alla rivoluzione politica c'era stata in corso in un'altra parte del mondo, oltre alla Manica, un'altra rivoluzione che non era politica, ma aveva un peso altrettanto significativo ed era fatta di economia e di tecnologia. La rivoluzione industriale, appunto, che secondo Adolphe Blanqui era fatta di macchine, in particolare la macchina a vapore e la macchina filatrice, e anche di organizzazione. Ecco, la rivoluzione industriale nel 1837 viene cominciata a teorizzare da Adolphe Blanqui due anni prima, nel 1835, quando Quintino Sella aveva 8 anni, il padre Maurizio Sella dà una delle prime, come dire, dei primi segnali della rivoluzione industriale in Italia, creando il lanificio Maurizio Sella sulle rive del torrente Cervo. La nascita del lanificio Maurizio Sella, che poi conterà molto nella vita di Quintino, è molto interessante per capire le due facce della rivoluzione industriale, perché da una parte è un ente rivoluzionario, nel senso che vengono impiantate nel lanificio delle macchine comprate anni prima da un cugino di Maurizio in Inghilterra, e le prime macchine filatrici, tra le prime macchine filatrici in Italia, azionate all'inizio non dalla macchina a vapore ma dalle acque del torrente e poi in seguito da entrambe. E però questo lanificio viene impiantato sui luoghi di opifici già preesistenti, in particolare del settificio fondato dal Santuario d'Europa, per dire che la rivoluzione industriale era fatta di continuità produttiva e insieme di innovazioni radicali. Quando poi muore Maurizio Sella, la conduzione dell'azienda di famiglia passa per un certo periodo nelle mani del figlio Gaudenzio, e poi di fatto nelle mani di un altro figlio, Giuseppe Venanzio, fratello maggiore di Quintino di 4 anni, ma in strettissima collaborazione tra i due fratelli. Questa è una cosa molto interessante. La storia del lanificio e di Giuseppe Venanzio e la storia di Quintino Sella sono molto collegate tra di loro. Del resto Quintino Sella decide di andare a vivere nel lanificio, cosa che non è irrilevante. E poi comunque collaborerà anche, tra l'altro, in un momento chiave della storia dell'anificio, nel 1877, grande sciopero dei tessitori, permettetemi di essere dalla parte dei tessitori, comunque, anche se parliamo di Quintino Sella, già grande sciopero dei tessitori contro l'innovazione delle macchine per tessere meccaniche che tolgono il lavoro di fatto ai tessitori capi famiglia e lo danno alle donne e anche molto ai bambini. Quintino Sella interviene nello sciopero dei tessitori con un ruolo in parte di mediazione, in realtà contribuendo a far vincere gli imprenditori contro gli operai. Ma al di là di questo, Quintino comunque continua a collaborare con l'impresa di famiglia, anche se si occupa molto di altre cose, fino a quando muore nel 1884. Giuseppe Venanzio è il fratello che fa l'industriale, ma anche Giuseppe Venanzio, come Quintino Sella, sarebbe riduttivo ridurlo semplicemente a quello che manda avanti la baracca, perché contemporaneamente anche lui ha un ruolo pionieristico, questa volta nel campo della fotografia, perché quando Giuseppe Venanzio va a Parigi in viaggio di nozze è Quintino, il fratello più, come dire, informato, a dirgli: lì c'è un'invenzione interessante, vai a vedere di cosa si tratta. Stiamo parlando di una delle invenzioni che hanno più cambiato la storia del mondo, a mio vedere, negli ultimi due secoli, cioè l'invenzione della fotografia. Giuseppe Venanzio va a vedere che cosa aveva fatto prima Auguste Daguerre, inventando il daguerrotipo, poi il Senato francese decidendo di regalare questa meravigliosa invenzione all'umanità. Dopodiché comincia a studiare la fotografia con competenze che aveva chimiche e fisiche, perché la fotografia all'inizio, adesso noi non ci rendiamo neanche conto di cosa vuol dire fotografare, all'epoca era una tecnica che richiedeva competenze molto complesse, e Giuseppe Venanzio nel 1856 pubblica Il plico del fotografo, che è uno dei primi trattati sistematici di fotografia nel mondo, tant'è vero che viene tradotto in francese, cioè nel paese che aveva inventato la fotografia. Perché sto dicendo tutto questo e finisco tra un attimo? Per dire che questa tradizione familiare, a mio vedere, è utile per inquadrare la figura di Quintino Sella, che vive dentro una famiglia di antiche tradizioni, ma che sta partecipando a un processo di trasformazione storica profonda in corso, della quale Quintino è insieme partecipe, ma in parte anche erede. Io mi fermerei qua, credo di avere rubato sufficientemente tempo.
Grazie, grazie davvero per questa sintesi efficacissima delle molte personalità di Quintino Sella. Darei adesso la parola alla professoressa Barbara Curli, che insegna storia contemporanea qui all'Università di Torino, dove insegna tra l'altro anche storia geopolitica delle fonti di energia, che è un titolo particolarmente appassionante di questi tempi, ed è coordinatrice del dottorato internazionale in Global History of Empires. Anche lei ha naturalmente collaborazioni con moltissime università straniere in Europa e fuori dall'Europa, e si è interessata in maniera particolarmente intelligente e consistente proprio della storia dell'energia, che è un tema non soltanto particolarmente caro oggi, ma un tema che con le vicende della fondazione della scuola di ingegneria e con Quintino Sella entra moltissimo, insomma.
Grazie moltissime di questo invito e di questa opportunità di parlare in questa sala magnifica di un personaggio così interessante come Quintino Sella, che nasce nel 1827, muore nel 1884, sul quale si è scritto molto naturalmente, si presta e si è prestato a varie letture, anche per la grande varietà di attività svolte a tutti i livelli. È stato in parte ricordato, docente, scienziato, imprenditore, membro di una famiglia imprenditoriale che ha fatto la storia d'Italia, organizzatore di cultura, direttore di museo, politico, ministro del regno, accademico delle scienze, accademico dei lincei, fondatore del Club Alpino Italiano, fondatore della Società Geologica Italiana, promotore della prima carta geologica d'Italia, fondatore del Politecnico di Torino. Luigi Luzzatti, nella sua orazione funebre, nell'orazione funebre che tenne alla morte di Quintino, lo definì mercadante, scienziato, letterato, uomo di Stato di prim'ordine, che si era nutrito, come ha scritto Guido Quazza, di una conoscenza europea. È questo aspetto proprio della conoscenza europea che ho pensato di scegliere come chiave di lettura di questo brevissimo intervento di oggi, cercherò di restare nei 10 minuti, in particolare la dimensione europea della sua formazione, che si svolge in un'Europa, l'ha appena ricordato Peppino Ortoleva, in un'Europa di metà Ottocento che stava attraversando quella che oggi chiameremmo una grande transizione energetica, anzi la grande transizione energetica che dà origine alla contemporaneità. Il passaggio cioè da quella che Fernand Braudel ha definito l'ancien régime biologico, la civiltà del legno e basata sul, diciamo, sul legno e sulla fatica umana sostanzialmente, al carbone, in un'Europa che di conseguenza aveva cominciato a costruire le grandi infrastrutture della crescita, la rivoluzione industriale, le miniere, le ferrovie, le industrie che a quella grande transizione energetica erano collegate e che sono i luoghi della modernità industriale con i quali Quintino, il giovane Quintino, entra in contatto durante i suoi viaggi di formazione, che avranno grande influenza sui suoi modi di pensare la scienza, la politica della scienza e direi la politica tout court. Siamo in tempi di effervescenza e di mutazioni, scrive Quintino al fratello Giuseppe Venanzio da Parigi nel 1850. Perché quello non è soltanto un passaggio di paradigma economico, ma è anche un passaggio che investe la società e la politica. La natura dello Stato, la natura della mano pubblica, la cultura dell'amministrazione. Una trasformazione che è ben rappresentata in quella École des Mines di Parigi, che era nata negli ultimi anni dell'Ancien Régime come Maison des Mines, poi rifondata nell'anno secondo, nelle riforme del Messidoro dell'anno secondo, il 1794, quando il Comitato di Salute Pubblica appunto affermava che era nell'interesse della libertà, cioè di quel nuovo idea di Stato, che le miniere avrebbero dovuto essere valorizzate, si doveva creare un corpo degli ingegneri delle miniere che sarà poi ancora trasformato, riformato dopo la caduta di Napoleone, proprio per gestire quel passaggio al carbone che avrebbe assicurato la sicurezza militare e la potenza economica della Francia. È in quella École des Mines, appunto, che Quintino va a studiare dopo essersi diplomato in ingegneria a Torino nel 1947 e dove resterà fino al 1851, sviluppando non soltanto quella che chiama la passione, così la definisce, per le pietre, la mineralogia, la cristallografia, una passione che mi fa passare qualche ora felice, scrive alla madre nel dicembre del 51, ma a Parigi dove entra in contatto proprio con questo nuovo tipo di tecnocrazia europea, quella degli ingegneri delle miniere, che si sviluppa all'incontro tra nuovi saperi tecnici e scientifici e amministrazione della cosa pubblica. Un corpo di mestiere, di saggi e scienziati, che però è al tempo stesso un corpo dello Stato, espressione di un'amministrazione moderna, di un nuovo rapporto tra saperi tecnici e politica, e che infatti ha sede a Parigi. A differenza delle scuole minerarie tedesche, che come Quintino pure sperimenterà nei suoi viaggi in Germania nel 1951, sono localizzate vicino alle miniere, nei luoghi di estrazione, l'École des Mines francese è al centro del potere, è a Parigi. Lo rappresenta e a sua volta ne trae legittimazione. Agli allievi ingegneri era richiesto di passare un certo numero di mesi a Parigi e poi il resto dell'anno a visitare appunto i vari siti minerari. Cosa che farà anche Quintino quando arriva appunto a 20 anni nel 1947 a Parigi e mentre descrive nelle lettere che invia alla famiglia, al fratello, alla madre, descrive, cito, l'immensità prodigiosa delle cose che si intraprendono all'École des Mines, assiste anche alla rivoluzione di febbraio del 48. Rivoluzione ammirabile, così la definisce, come scrive alla madre, descrivendo le barricate, i banchetti, gli atelier nationaux, il barbaro popolazzo che invade le Tuileries e la terribile Marsigliese, che però esprimono tuttavia anche l'esplosione sociale di quel cambiamento in corso di cui egli mostra piena consapevolezza e anche grande interesse. Da Parigi va a Londra nel 51 a visitare l'Esposizione Universale, la grande meraviglia dell'Esposizione di Londra. E per me vi ho trovato in fatto di macchine più cose ad imparare di quel che ne troverò in un mese di viaggio. E poi parte per un viaggio di formazione, appunto, che lo porta in Germania, dove visita miniere, laboratori, scrive alla madre da Klaus Thal: «Le miniere e le officine sono sopra una scala di cui non avevamo alcuna idea. Le miniere sono di una profondità spaventevole, arrivavano a 600, anche 800 metri sotto il livello del suolo, ma che destano l'interesse di Quintino anche come base di una nuova organizzazione sociale, gli albori di uno Stato sociale tedesco». E poi va in Inghilterra, la patria della rivoluzione industriale, che pare in quel momento irraggiungibile a un paese come l'Italia, essendo l'Inghilterra, scrive Quintino, ricchissimo in sostanze minerarie e primo nelle industrie, che si trova in circostanze troppo diverse da quelle del nostro per l'abbondanza del minerale, che a noi è quasi negato, essendo l'Italia poverissima, appunto, di materie prime, di carbone in particolare. Ricordo che al momento dell'unificazione, nel 1861, i consumi di carbon fossile rappresentavano il 7% dei consumi energetici italiani totali, mentre rappresentavano già oltre il 90% in Inghilterra. L'Italia non può essere nemmeno dunque paragonata all'Inghilterra, dove Quintino sarà di nuovo nel 52 e dove, scrive, il fumo di Londra insudicia assai le persone e visiterà molte città inglesi, da Manchester a Liverpool, Edimburgo, Sheffield, Leeds, Newcastle, i luoghi della rivoluzione industriale. La questione non è tanto paragonare l'Inghilterra all'Italia, quanto imparare dal viaggio stesso, no? Dall'idea stessa del viaggio, scrive in una lettera all'amico Ottavio Bravo nel giugno del 52. Infatti nel viaggiare si imparano molte cose. Le idee si modificano e si allargano in modo singolare, in un modo diverso forse da quello in cui i nostri pensieri si amplificano sui libri. Le cose studiate solo sui libri non fanno sempre nel nostro cervello un'impressione abbastanza profonda e spesso si dimenticano e svaniscono. Ora, nei viaggi, si imparano molte cose, le quali fanno impressione e rimangono nel cervello ancora più lungamente. La montagna per lui aveva un po' lo stesso effetto del viaggio, scrive, dirà in un congresso del CAI del 74, le montagne producono gli stessi effetti di lontani viaggi. Da quei primi viaggi di formazione in luoghi che sono allora i modelli di modernità, si avvia un percorso che lo porterà in molti modi, in diverse sedi e a diversi livelli di responsabilità, a valorizzare l'incontro tra politica e scienza come fondamentale per la costruzione di uno Stato moderno, dato anche che, come dirà in un discorso alla Camera nel marzo del 68, oggi i governi non si fondano più sulle baionette, ma sull'amore e la stima dei popoli. E anche con questo obiettivo, che appunto affondava le sue radici in una giovanile esperienza cosmopolita in realtà europee più avanzate e nella consapevolezza dell'importanza della dimensione sociale della scienza e quindi dell'impossibilità di distinguere tra saperi umanistici e saperi scientifici, e anche con questo obiettivo che nel 74 procederà, come sappiamo, alla riorganizzazione dell'Accademia dei Lincei quando ne diventa presidente, una riorganizzazione in due classi, decidendo l'ingresso della classe delle scienze morali, filosofiche e storiche accanto a quelle fisiche, matematiche e naturali, non senza peraltro violente opposizioni. E aprì l'Accademia delle Scienze ai soci stranieri, da Charles Darwin, di cui aveva grande ammirazione, a Herbert Spencer, a tutta una serie di naturalisti, geologi, fino a Theodor Mommsen, il grande storico della Roma antica, poi premio Nobel, con l'obiettivo, ecco, di sprovincializzare la cultura italiana, specie grazie a nuovi contatti, soprattutto con la cultura anglosassone e tedesca, rispetto a una certa, anche qui forse un po' provinciale, soggezione risorgimentale alla cultura francese, dalla quale invece Quintino fu sempre abbastanza libero, come notò qualche anno fa Carlo Dionisotti in un ricordo di Quintino. E sebbene non abbia mai particolarmente amato la Francia, responsabile a suo dire del tradimento della Repubblica Romana, e in questo era in linea con il suo semplice e schietto patriottismo risorgimentale, come l'ha definito Rosario Romeo, della Francia apprezzò tuttavia sempre certe istituzioni, in primo luogo l'Institut de France e l'Accademia delle Scienze di Parigi, che poi, come ricorderà in una lettera al ministro dell'istruzione Coppino nel 77, erano state proprio le istituzioni che gli avrebbero ispirato la riorganizzazione dei lincei, convinto della necessità di una grande istituzione scientifica in Roma, nella capitale, nel luogo del potere centrale. Per noi, dirà in un discorso alla Camera dei Deputati del 1881, quando chiese per i lincei una nuova prestigiosa sede, che sarà poi Palazzo Corsini, per noi la scienza a Roma è un dovere supremo. Sviluppiamo la scienza a Roma, l'ufficio cosmopolita più alto che Roma possa e debba avere, e lo dobbiamo fare allestendo luoghi che divulghino le nuove conquiste scientifiche non solo tra gli italiani e gli stranieri, ma entro e soprattutto entro il pubblico non esperto. La scienza, cioè, doveva essere comunicata come forma di costruzione di una nazione moderna e di una moderna cittadinanza. Una lezione, disse in quella occasione, che egli aveva appresa studiando, cito, in una delle più importanti scuole d'Europa allorquando io era giovinetto. Grazie, mi fermerei qua.
Grazie mille a Barbara Curli per questa altrettanto ottima sintesi di alcune delle passioni di Quintino. Darei subito la parola a Silvia Cavicchioli, che anche lei all'Università di Torino insegna storia contemporanea ed è direttrice del Museo Nazionale direttrice scientifica del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano a Palazzo Carignano. Si è occupata spessissimo, quasi sempre, di Ottocento, di Risorgimento, di Ottocento italiano, e quindi è una delle persone che è più qualificate per raccontarci un altro aspetto, altri aspetti di Quintino Sella oggi. Grazie Silvia.
Grazie Sergio Pace per la tua introduzione, grazie a Peppino Ortoleva per aver propiziato questo importante dibattito, incontro tra di noi. Io ho proposto questo tema perché mi sembrava anche un modo per riflettere sulla quella di Quintino Sella, organizzatore di cultura e di istruzione tra piccola e grande patria, perché mi sembrava un modo di riflettere anche sulla sua eredità, visto che uno dei temi appunto di Biennale Tecnologia di quest'anno è quello proprio dei principi e del costruire per le generazioni. E da questo punto di vista la figura di Quintino appare sotto molti aspetti un'eccezione nel panorama della politica e della cultura italiana, ma insieme, pensando appunto a quelle generazioni, un modello. Io procedo per titoli perché il tempo è poco, quindi questa forse è anche la maniera un po' più efficace. Quali sono le caratteristiche di questa cultura di cui lui si fa promotore, a cui pensa Quintino? Innanzitutto un punto fondamentale è quello della intersezione tra la preparazione teorica e la parte applicativa della conoscenza sperimentale. Lui si era formato a Torino e a Torino aveva imparato soprattutto la teoria, mentre invece sarà con i viaggi all'estero, di cui ci ha parlato Barbara Curli, a capire quanto è importante anche la sperimentazione. L'altro punto è l'importanza, e per lui l'assoluta padronanza, del metodo scientifico e la convinzione, l'idea che il metodo delle scienze positive e sperimentali potesse e dovesse anche avere un'applicazione estensiva, cioè essere applicato al governo della cosa pubblica, alle politiche economiche, fiscali, di bilancio. L'altro punto, che è già un po' emerso, è la convergenza tra il sapere umanistico e il sapere scientifico. Per tutta la vita accompagnerà Sella la convinzione dell'unità del sapere, quindi tra le due culture, scientifica e umanistica. La sua prima formazione era stata una formazione classica e tutta la vita lo accompagnerà la passione per il latino, il gusto per il documento antico da ritrovare negli archivi. La Fondazione Sella possiede delle pergamene meravigliose messe assieme da Quintino, però insieme la vita da vero e proprio scienziato, cristallografo, geologo, mineralogista. Per cui è il motivo per cui siamo in questa sede qui oggi a parlare di lui. Ora, questa cultura aveva radici salde europee. Come ha detto Barbara Curli, appartiene veramente a un'elite della tecnocrazia europea. E ancora una volta noi troviamo un riflesso di tutto questo nei diplomi che la Fondazione Sella conserva, e sono i diplomi delle tante istituzioni, accademie di tutta l'Europa che lo vogliono come membro o come socio corrispondente. Da questo ne consegue, e anche rispetto al discorso appunto dei viaggi di istruzione e poi di formazione, un aspetto di Quintino Sella assolutamente poco frequente nel panorama della classe politica italiana, quella della conoscenza delle lingue straniere. È chiaro, il francese, ma il francese era in realtà un po' una seconda lingua sia nel Regno di Sardegna prima e poi comunque anche della classe politica italiana, ma Quintino Sella conosce l'inglese, conosce il tedesco, conosce anche in parte lo spagnolo. E appartiene anche a un'altra minoranza. Quando si forma poi il Regno d'Italia, nel Parlamento italiano, in quegli oltre 400 deputati, lui appartiene a una minoranza, cioè a quei soli 22 ingegneri che siedono appunto negli scranni del Palazzo del Parlamento italiano. Il Parlamento appunto, perché entra deputato nel 1860, in questo momento di transizione, quindi tra Regno di Sardegna e Regno d'Italia, e poi sarà, oltre che parlamentare, anche per ben tre volte ministro delle finanze consecutivamente, tra la fine diciamo degli anni 60 e a seguire. Allora, però, questi due impegni, quello di parlamentare e quello di ministro, non furono mai disgiunti dalle mansioni di amministratore sul territorio, perché contemporaneamente Quintino fu anche sempre consigliere provinciale a Novara, consigliere comunale a Biella, a Torino, a Roma. E l'idea che porta avanti, che noi ritroviamo nei suoi scritti e nei suoi discorsi pubblici, è l'idea che a entrambi i livelli, quello nazionale e quello del territorio, fosse necessario pensare alla cultura e all'istruzione come motori di sviluppo del paese. Qui secondo me sta la grandissima modernità di Sella, e lo dice da ministro anche in un discorso al Senato nel 1870, dove lui dice, cito: la passione del campanile, se subordinata a quella della madre patria, eccita nell'animo un culto vivissimo delle cose patrie. È uno dei tanti suoi discorsi programmatici, no? Cioè la lucidità del discorso programmatico e poi l'azione dell'uomo dell'uomo di Stato e dell'uomo di cultura. E qui nel solco di molti altri, penso a Carlo Cattaneo, Quintino Sella ha ben messo in evidenza, ha ben chiaro nella sua testa qual è la peculiarità del processo di unificazione italiana, qual era stata la via italiana all'unificazione. 7 stati preunitari che nell'arco di 24 mesi si uniscono a formare l'Italia. Allora l'idea che questa identità italiana debba essere consolidata, allora ecco che inizia a muoversi su forme e pratiche di quella che si chiama pedagogia patriottica, ma radicandola sul territorio, cioè quindi non un mero municipalismo è quello di Sella, ma la necessità di declinare anche in sede locale quel famoso slogan del fare gli italiani. E se pensate, lo applica proprio anche già con la carta geologica, uno strumento fondamentale per conoscere la configurazione del paese e le sue risorse. E mentre con i cappellini, Giordano, eccetera, dà impulso a che questa carta geografica dell'Italia sia realizzata, lui, zaino in spalle, è stato ricordato fondatore del CAI, con l'entourage di suoi discepoli scala le montagne del Biellese per realizzare la carta del circondario di Biella. Ora, quando sarà ministro a Roma, e voglio anche ricordare che di tutti gli uomini della destra storica è forse quello che più fortemente vuole l'ingresso a Roma, cioè a Roma ci si va anche con le cannonate, avrà chiara l'idea di una terza Roma, di questa missione universale di Roma a cui accennava prima Barbara Curli, quale capitale della scienza, baluardo dello Stato laico. E mentre a Roma rinnova l'Accademia dei Lincei e l'Università, cosa fa anche? Rilancia gli scavi archeologici, promuove i grandi musei, i monumenti nazionali, le esposizioni, dà un impulso fondamentale alla Biblioteca Nazionale Centrale e all'Archivio Centrale del Regno. Ma tutto questo l'aveva già fatto prima anche in sede locale. Da questo punto di vista, certo, quello che lui fa nel Biellese è un caso di studio assai interessante. A Biella lui promuove la realizzazione, l'idea che la chiesa di San Sebastiano potesse diventare un pantheon dei biellesi illustri. È lui in prima persona con Pietro Vaira a dar luogo, a dar vita a un archivio storico della città e del territorio. Col fratello Giuseppe Venanzio dà avvio alla Biblioteca Civica di Biella e a quello che sarà poi il nucleo fondativo del futuro Museo Civico. E poi soprattutto questo progetto, questo impegno nella realizzazione della scuola professionale di Biella, coordinata con tutte le altre istituzioni di cui ho parlato, coordinata secondo un'ottica paternalistica all'industria biellese, ma che diventa, come regio istituto industriale, un modello veramente per tutta l'Italia. E qua mi piace raccontare questo aneddoto, che nel 1869 lui a Biella fa di tutto perché questa scuola professionale inizi da subito, nell'autunno-inverno di quell'anno. Non si deve perdere tempo, se si fossero persi delle settimane, dei mesi, si saltava un anno scolastico. E a Firenze devono eleggere Giovanni Lanza, presidente della Camera dei Deputati, e gli mandano continuamente telegrammi per dire: ma cosa fai a Biella? Vieni qua che dobbiamo eleggere Lanza, qui crolla tutto, cade il governo, eccetera. E lui rimane a Biella, rimane a presidiare quel territorio per fare in modo di fermare, insomma, gli ostacoli che in questa, no, in questa miscellanea e mescolanza tra progresso in avanti e resistenze della tradizione, insomma, c'erano delle forze che volevano in qualche modo impedire, ritardare la partenza di questa scuola professionale. E lui rimane lì perché in quel momento le due cose sono sullo stesso piano nella sua testa, nella sua idea. E tutto questo lui l'aveva fatto anche in altri luoghi nei quali si trova ad operare. Ad esempio, voglio ricordare come a Udine nel 1866, alla fine della terza guerra contro l'Austria, viene nominato commissario straordinario del re, e appena arrivato lì pensa subito a che cosa? Al Museo Archeologico Friulano e a una nuova sede per quel museo, e crea anche lì l'istituto tecnico locale, e anche lì la necessità di farlo partire immediatamente nell'inverno, come prova di attenzione del governo italiano verso quel territorio che era appena stato ammesso al Regno d'Italia. E chiudo con questa citazione che lui fa scrivendo a un collega di governo e dice: ho già accennato al Presidente dei Ministri come l'armistizio malcontentasse queste popolazioni e screditasse presso di loro il governo italiano. Urge quindi che il governo deve fare qualcosa di utile per questa provincia e lo faccia immediatamente. E che cos'è questo istituto che si apra nel prossimo mese di novembre? È inutile che io spenda parole per dimostrare l'importanza della creazione di un centro scientifico ed economico in Udine, il quale mandi luce italiana anche nell'Istria e che mostri quanto stia a cuore dell'Italia al progresso economico delle varie sue province. Il Friuli è per l'Italia una sentinella avanzata che bisogna subito munire di un fortino, che sia armato subito di armi a lunghissima portata, come sono le cattedre e gli utili insegnamenti. L'Istituto Tecnico di Udine sarà certamente l'università tecnica del Friuli e dell'Istria. Grazie.
Grazie. Grazie anche per questa, anche per quest'ultima citazione che ci allontana da Torino, ma che in realtà riporta, come dire, alle idee di Quintino Sella un'idea di educazione, di formazione straordinaria che effettivamente poi anche in questa scuola e non solo in questa scuola, nella nostra scuola, trova sangue, diciamo così. E a questo punto direi che è quasi automatico, come tema e come argomenti, dar la parola ad Annalisa D'Ameri, che è qui al Politecnico, invece insegna storia dell'architettura e si è occupata tantissimo di Ottocento, tantissimo di come dire, programmi formativi per ingegneri e per architetti nel corso dell'Ottocento europeo in senso lato, ma che poi ha visto spesso il fuoco sulla nascita della scuola d'ingegneria e quindi sulla figura di Quintino Sella, cui poi è legata anche dal fatto di essere referente del rettore per questo castello, che appunto, come dicevo all'inizio, non è il luogo dove la scuola è nata, ma è dove la scuola poi si è aperta, diciamo così, dopo un paio d'anni dalla fondazione di Quintino. Annalisa.
Grazie Sergio, grazie di avermi dato questa possibilità, grazie a tutti voi che avete scelto di passare la domenica mattina con noi. A me il compito appunto di accendere una luce, se mai ce ne fosse ancora bisogno, sul ruolo di Quintino Sella nell'istituzione della scuola d'applicazione per gli ingegneri, ma io vorrei aggiungere un tassello in più, oltre che nell'istituzione, proprio nella scelta del Castello del Valentino come sede della scuola d'applicazione. Per tornare ai principi, Quintino è sicuramente legato al principio, proprio agli inizi della scuola d'applicazione, in questo luogo dove siamo noi oggi, e anche ai miei principi, perché io ho incontrato Quintino Sella durante la mia tesi di laurea, qualche anno fa, e appunto Sergio diceva gli ingegneri pensano che Quintino sia affare loro, i geologi anche. Beh, io architetto, sono poi diventato uno storico dell'architettura, ma nella tesi di laurea io ho incontrato Quintino Sella perché il mio compito nella tesi era capire il cantiere del Castello del Valentino nell'Ottocento, nel momento in cui è diventato scuola. E lì ho incontrato Quintino Sella e quindi a lungo ho cercato di capire il suo ruolo e le decisioni prese da Quintino Sella in che modo si sono riverberate su questo edificio. Ma mettiamo un attimo in ordine. Beh, oggi è un giorno particolare, oggi è il compleanno del Politecnico, 13 novembre. Non è un... questo era un colpo di teatro. Perché? Perché è la data che abbiamo tutti noi preso come compleanno, perché è la data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge Casati. E qui E quindi il 13 novembre del 1859 viene pubblicata la legge Casati che in due articoli riporta l'istituzione della scuola della Regia Scuola d'Applicazione per gli Ingegneri di Torino e poi di Milano, che parte un po' dopo, e che vede per tutto quanto riguarda l'istruzione universitaria un ruolo fondamentale di Quintino Sella, per tutte le cose che sono state dette prima di me e che ovviamente adesso non vado a recuperare. Ma Quintino Sella in qualche modo fa confluire in questa legge tutta la sua esperienza, tutto il suo background, tutte le sue punti fermi, tutta la sua tenacia, mi verrebbe anche da dire. Bene, istituita almeno con la legge la scuola d'applicazione, bisogna far partire l'anno accademico. E da subito Quintino Sella, io mi sono chiesta mentre voi parlavate se dormiva di notte, perché per fare tutte queste cose non credo sia possibile. Entra a far parte di una commissione istituita dal Ministero dell'Istruzione che va a visionare una serie di edifici presenti in Torino per decidere quale edificio è il più indicato a ospitare una scuola per gli ingegneri con quelle caratteristiche di teoria e pratica, quindi insegnamento e laboratori, che Quintino aveva ben in mente. E la prima persona a parlare di Castello del Valentino come possibile sede è proprio Quintino, e lo fa il 22 febbraio del 1860, quindi tre mesi dopo la legge Casati. Scrive al ministro e dice: v'è un locale un po' fuori dalla città, perché ovviamente all'epoca la città si fermava un po' più a nord, il quale pare fatto apposta per la scuola d'applicazione, ed è il Valentino. Spaziose sale per gli anfiteatri e i laboratori, e le sale erano queste. Il fatto che ci pensasse dentro un anfiteatro un po' mi preoccupa, però insomma era questo. Ivi 4 gallerie, 2 al piano superiore e 2 al piano terreno, lateralmente al cortile, in cui senza altro dispendio che quello del trasporto si potrebbero collocare le raccolte dell'istituto tecnico. Quindi ecco anche qui la didattica, che non può separarsi dalle collezioni e quindi dal museo. Ivi cortili, spianate magnifiche. Ivi il Po per ogni esperimento idraulico. La vicinanza con il fiume è fondamentale per poter effettuare gli esperimenti idraulici tutto l'anno, durante tutti i mesi dell'anno, cosa che invece alla Parella, dove lo stabilimento idraulico era collocato fino a quel momento, in alcuni mesi non era possibile lavorare. Ritorna Quintino, e prima parlavi di tenacia e testardaggine, qui di nuovo, perché il 5 aprile del 1860, quindi sono di nuovo passati pochi mesi dalla lettera precedente, fa formale e categorica domanda al Ministro delle Finanze perché venga concesso il locale del Valentino per la scuola d'applicazione degli ingegneri. La commissione, coordinata da Quintino Sella, ha effettuato sopralluoghi in diversi stabili, ma il Valentino è l'unica soluzione possibile. E qui Sella fa un'aggiunta polemica, arrivando a sostenere che se la scuola non avesse avuto in breve tempo una sede adatta in questo castello, la questione da porre in campo sarebbe stata un'altra: decidere se istituire la Regia Scuola d'Applicazione a Torino oppure in un'altra città. Quindi alternative in Torino rispetto al Valentino Sella non ne vede. Beh, qui è un momento che oggi definiremmo un po' di sliding doors, no? Abbiamo rischiato di non avere la scuola d'applicazione a Torino e quindi di non avere forse il Politecnico di Torino a Torino. Non è andata così, oggi sappiamo benissimo come è andata, però questi documenti ci dimostrano la caparbietà e anche la chiarezza di pensiero di Quintino. Non possiamo nasconderci che qualche errore di valutazione Quintino Sella sul castello del Valentino l'ha fatto. È vero che i molti metri quadri disponibili all'aperto avrebbero permesso alla scuola d'applicazioni di ampliarsi e costruire quella che poi è diventata negli anni successivi la spianata per gli esperimenti idraulici, cioè nel cortile a sud dove adesso c'è il parcheggio, e la possibilità anche di costruire quella che adesso noi chiamiamo impropriamente Manica Chevalley, che è la manica ottocentesca progettata a partire dalla metà degli anni 60 dell'Ottocento in ampliamento del castello, grazie anche al ruolo che Quintino ha avuto a Roma come Ministero delle Finanze, perché non ha mai dimenticato la sua scuola d'applicazione e la costruzione per parti, un progetto firmato nel 1865 ma compiuto, parlo della manica ottocentesca in aggiunta al castello seicentesco, compiuto in 5 cantieri diversi man mano che arrivavano i finanziamenti da Roma, e concluso solo nel 1928, quindi è stato un cantiere molto lungo. Quindi il fatto di individuare nel Palazzo del Valentino questi metri quadri annessi disponibili a un futuro ampliamento, su questo Quintino Sella ha avuto molta ragione. Un errore di valutazione l'ha fatto. Ritenere il Castello del Valentino metri quadri coperti, cioè al chiuso, sufficienti per questa giovanissima neonata scuola d'applicazione. In realtà il primo anno accademico della scuola d'applicazione parte nel novembre del 1860, non qui, come diceva Sergio, perché qui c'era ancora una caserma e le contrattazioni su chi doveva pagare il trasloco della caserma vanno avanti un anno e mezzo, quindi parte in una sede provvisoria nel centro di Torino. La scuola d'applicazione qui arriva nel novembre del 1861, quindi 2 anni dopo la legge Casati. E finalmente Sella vede la sua scelta consolidata. Ma 2 anni dopo il numero degli studenti è talmente alto che cominciano le lettere in cui si chiede la possibilità di ampliare gli spazi perché la didattica è sacrificata in queste poche sale. Quindi su questo Quintino Sella aveva, non aveva previsto questo grande successo grazie al quale arrivano a Torino studenti da tutta la penisola, chiamiamola penisola al momento. Quindi Sella ha questo ruolo fondamentale nella istituzione, diciamo, burocratica amministrativa e nella scelta del luogo, che per tutta una serie di questioni, la vicinanza con il fiume, il fatto di essere ai margini della città costruita ma non così lontano, e ovviamente la disposizione dei metri quadri. Questo è il motivo per cui, non è solo questo il motivo, ma uno dei motivi per cui alla sua morte studenti e professori avviano una colletta per realizzare la statua di cui parlavamo prima e che in un primo momento viene posizionata al centro del cortile. Vado a chiudere per non rubare altro tempo dicendo solo una cosa. Io sono un architetto, ma sono soprattutto uno storico dell'architettura della città, quindi non posso che apprezzare in Quintino Sella questa sua volontà di tenere legate le materie scientifiche con le materie umanistiche. E quindi ovvio che in qualche modo mi rispecchio, ho avuto ai tempi della tesi di laurea la possibilità di lavorare alla Fondazione Sella, quindi conosco bene le raccolte, e sono anche molto contenta che nella storia del Politecnico ci sia questa attenzione oggi, devo dire non così negli anni passati, anche per questa componente umanistica che invece a lungo nella formazione degli ingegneri non è stata così sottolineata. Andando a ripescare il discorso che avevo fatto in questo salone nel 2019, quando avevamo festeggiato i 160 anni, il compleanno quello diciamo tondo, Io ho trovato, come avevo chiuso il mio discorso, lo riciclo, ma, però lo dichiaro, perché secondo me sono passati 3 anni, ma avevo detto, la scorsa settimana il rettore ha detto, ma perché c'era appena stata il primo festival della tecnologia. Il rettore è lo stesso e quindi aveva detto, dobbiamo insegnare alla società a non avere paura della tecnologia. E io nel 2019 avevo detto, e oggi ripeto, io mi permetto di aggiungere che non bisogna avere paura della storia e tantomeno affrontarla con superficialità. Il nostro compito è conoscerla, capirla, interpretarla, rispettarla e valorizzarla. Grazie.
Grazie. Grazie Annalisa anche per questa interpretazione che immagino a tutto il nostro tavolo, me compreso, eppure faccio lo storico, e anche agli storici.
Io all'epoca parlavo soprattutto ingegneri, eh.
No, certo, di fronte. Sì, sì. Certo, sì, sì, però invece questo tavolo, questa volta gli ingegneri scarseggiano, per una volta scarseggiano e quindi siamo tutti ancora più contenti. Io ringrazio davvero tutti e 4 i nostri ospiti. Se qualcuno, abbiamo qualche minuto perché non c'è un evento immediatamente successivo, quindi se a qualcuno fosse venuta una curiosità, un dubbio, o se qualcuno degli ospiti volesse. Certo. Aspetti al microfono.
Grazie. Volevo solamente un chiarimento. Ho capito che quando fin dall'inizio, il Politecnico ha avuto l'apporto di tanti studenti provenienti da tutte le parti d'Italia. Ecco, questo avvenimento da che cosa è nato? Da un preciso intendimento di Quintino Sella di radunare tutte persone di tutte le parti dell'Italia? O è stato spontaneo o è dovuto ad altri particolari motivi? Grazie.
Ma, provo a rispondere, adesso vediamo, poi mi aiutate se dico. Ma no e sì. Nel senso, non credo, anche perché insomma la selezione non è che venisse fatta in maniera così drastica. Quindi, certo, l'idea che è alla base della scuola d'applicazione, del percorso formativo, oggi diremmo dei piani di studio, che è l'idea di Quintino Sella, e ovviamente il regolamento poi viene scritto da tutti i professori, dal direttore che si chiamava Richelmi, insomma. Quindi adesso oggi siamo qui per parlare di Quintino Sella, ma non dimentichiamoci che poi la scuola d'applicazione parte con un collegio docenti, una direzione. Allora, però dicevo, l'idea che è alla base della scuola d'applicazione per gli ingegneri di Torino, che è un'idea a questo punto possiamo dire vincente, è quella di formare, prima si parlava formare gli italiani, fare gli italiani. Bene, qui si formava una classe dirigenziale per un'Italia unita che effettivamente era un percorso allettante, appetibile. Quindi l'idea di Quintino e dei suoi colleghi è un'idea vincente e quindi diventa in qualche modo, coagula questa idea intorno a sé studenti che arrivano da tutte le regioni, da tutte le regioni d'Italia. Però non è che ci fosse una... non ho mai trovato traccia, anche perché insomma credo che non fosse stato, non sarebbe stato neanche corretto, una selezione in base alle provenienze. Erano proprio gli studenti che si candidavano, si iscrivevano perché erano attratti da questo modo innovativo di diventare ingegneri. Ditemi se sbaglio.
Era un'idea molto nuova, era un'idea molto...
Scusi.
Erano tutti di Torino o coprivano tutta l'Italia come estrazione, come
all'inizio molti erano di Torino, poi la scuola d'applicazione ha una vita, adesso la scuola d'applicazione viene fondata nel 59, il primo anno parte nel 60, diventiamo Politecnico, cambiamo nome nel 1906, ma a un certo punto assorbiamo anche il Regio Museo Industriale, quindi i collegi docenti, i professori all'inizio sono essenzialmente torinesi e piemontesi, però il professore voleva aggiungere qualcosa.
No, volevo soltanto dire una cosa, cioè dobbiamo pensare, e questo tra l'altro è un fenomeno che ha riguardato l'organizzazione del, forse lo riguarda ancora adesso, ma l'ha riguardato l'organizzazione dell'alta formazione, direi per moltissimo tempo, che mentre la presenza delle università che formavano non solo gli umanisti ma anche, ricordiamoci, la professionalità come prima di tutto quella degli avvocati, tanto per essere chiari, erano presenti davvero su tutto il territorio nazionale. Pensiamo che in Sicilia c'erano 3 università già all'unità o poco dopo, se non ricordo male, Catania, Messina e Palermo. I centri di formazione qualificati per i tecnici, cioè per gli ingegneri, erano sostanzialmente quelli che nacquero a Milano e a Torino, e del resto questo è uno squilibrio che si è mantenuto per moltissimo tempo, per cui tutto, mio padre per esempio venne dalla Sicilia, per fare un esempio familiare, a Torino a fare il Politecnico, per tipico esempio, ma tuttora i collegi universitari del Politecnico ospitano molti più studenti dal Sud Italia dei collegi universitari dell'Università di Torino. È proprio una distribuzione dell'alta formazione che è stata una caratteristica, direi, duratura dell'alta formazione italiana.
Non credo che lo potesse essere, non c'era il numero chiuso, non c'erano gli esami di ammissione, ovviamente. Prego, grazie a lei. Sì, certo, arriva il microfono.
Io volevo dire che probabilmente una delle ragioni per cui venivano tanti a Torino è anche perché Torino all'epoca, il Regno di Sardegna, era forse uno dei pochi che dava la possibilità ai giovani laureati di borse di studio all'estero. Cioè, secondo me, il primo dottorato di ricerca effettivo in cui si mandavano i laureati piemontesi all'estero è proprio l'Università di Torino. Basti pensare a Quintino Sella, che viene mandato da Carlo Ignazio Giulio a Parigi all'École des Mines, ma con lui c'era anche Felice Giordano, i suoi amici che poi rimarranno amici e lo aiuteranno appunto a costruire queste cose che voi avete detto in modo meraviglioso all'Accademia dei Lincei e al fare di Roma la città e la capitale della scienza. Nasce a Torino. Vi faccio solo l'esempio di Giovanni Virginio Schiaparelli, che è uno dei migliori allievi di questa scuola di applicazione per ingegneri, che ottiene dal Regno di Sardegna una borsa a Berlino, e lui rimane a Berlino dal 1857 al 1859, e appena finisce questo percorso ha il posto, non ha ancora compiuto 35 anni, all'Osservatorio di Milano e diventa il più famoso astronomo italiano all'estero, insomma. E grazie a Quintino Sella avrà il primo importantissimo telescopio che metterà a Brera. Quindi Torino diventa anche per i giovani studenti di altre regioni italiane, grazie proprio agli interventi degli scienziati in Parlamento. Ricordiamo che all'epoca, oltre a Quintino Sella, c'era Luigi Colonna, che era un matematico di altissimo livello. Forma in Parlamento una squadra di gente legata alla scienza, che promuove la scienza. E infatti, per esempio, gli amici e colleghi di Cremona gli dicono: ma perché hai lasciato la ricerca pura per dedicarti a questioni di questo tipo? Bellissimi sono i carteggi che intercorrono tra Quintino Sella e questi personaggi che lo aiutano in tal senso. Quindi, siccome Cremona insegnava prima all'Università di Bologna, poi a Milano e poi a Roma, è chiaro che sì, che a Torino e Milano ci sono dei centri di eccellenza come adesso. Quindi la mia era solo così un'aggiunta. E concludo dicendo, sulla rivista di storia dell'Università di Torino, che io in qualche modo, di cui sono l'editor, sono pubblicati i carteggi di Quintino Sella dal 2015 in poi, in cui non c'è solo la parte di Quintino Sella agli altri, nel meraviglioso epistolario fatto dai coniugi Quazza, ma ci sono le risposte di questi. Quindi voi vedete i carteggi di Quintino Sella con Felice Giordano, più di 700 lettere sono, e i carteggi di Quintino Sella con i geologi, di Quintino Sella con i matematici e così via. Quindi è un inizio di storia che bisognerebbe appunto un po' diffondere. Grazie.
Grazie, grazie mille. Sì, sì, forse prima della domanda c'è la professoressa Cavicchioli che vuole aggiungere.
Scusi, le rubo solo un secondo alla nuova domanda. Volevo però, rispetto a quello che diciamo, agganciarmi a quello che ha appena detto la professoressa Silvia Roero dell'Università di Torino, che è anche vero che c'è proprio una forza attrattiva anche di Torino dovuta al fatto che questa città proprio nel lungo decennio cavuriano conosce dei flussi migratori imponenti da tutta la penisola. C'è un libro appena pubblicato nella collana del Comitato di Torino dell'Istituto del Risorgimento da Esther de Fort, che conclude una ricerca veramente pluridecennale su questi flussi migratori, e noi sappiamo, è una cifra che si attesta fra i 10.000, ma forse di più, anche 15.000 esuli politici che arrivano da tutta l'Italia, e tra questi naturalmente ci sono anche le grandi intelligenze del paese, i Piria, i Cosens dal Regno Borbonico, ma anche un Selmi da Modena, un Ferrara, grandi studiosi di matematica, di chimica, di economia, di scienze economiche. E di chiaro che su questo poi flusso migratorio è chiaro che poi si innestano anche flussi poi successivi naturalmente.
Buongiorno, io vorrei un po' collegarmi alle domande che sono state fatte sul Politecnico e l'Italia. Sperando insomma che in qualche modo il mio pessimismo sul Politecnico venisse temperato. Adesso cerco di spiegarmi. E io sono uno dei tanti che ha fatto il biennio di ingegneria in una illustre università siciliana a Messina, con una grande tradizione in campo umanistico, eccetera, Pascoli, Salvemini, eccetera, e poi ho fatto il triennio a Torino, spinto dal fatto insomma, no, che il Politecnico di Torino o siamo quello di Milano era il meglio che si potesse desiderare e dove la formazione insomma, no, era eccellente. Però devo anche dire, c'è stato quasi un pentimento in questa mia scelta, perché tant'è che poi ho cercato di consigliare i miei figli diversamente, perché ho scelto di fare ingegneria nucleare, dove tradizione non ce n'era insomma, in Italia. Quindi dico, venire a Torino significa fare in ingegneria meccanica soprattutto, perché è un'ingegneria elettrotecnica, perché è lì che c'era effettivamente la tradizione. Perché io vedo che l'eccellenza, e qui diciamo il mio pessimismo, l'eccellenza è dovuto appunto all'interazione, no, con l'industria che sta attorno, no? Io ho iniziato, appunto, ho iniziato la mia carriera, ad esempio, quando tanti illustri direttori Fiat insegnavano anche al Politecnico. Adesso che l'industria sta scomparendo, insomma, non voglio essere troppo pessimista, però di fatto non siamo allo stesso livello che eravamo insomma quando io mi sono laureato, insomma, mi ho detto tanto per così far capire appunto il motivo delle mie perplessità, insomma, ho iniziato per 7 anni, ho lavorato al centro di ricerche Fiat. Non si può dire insomma, no, che il centro di ricerche Fiat sia al centro, no, del settore come insomma lo era ai miei tempi. Esiste solo sulla carta, secondo me, senza forse esagerato sulla carta, comunque diciamo non ha la stessa funzione, no? E le attività insomma non sono confrontabili. Quindi la mia domanda è questa, appunto, ma come è possibile, appunto, mantenere l'eccellenza se il territorio insomma, no, sta subendo insomma, una pesante deindustrializzazione? E concludo con una cosa. Tempo fa, mi ricordo, ai tempi del governo Renzi aveva detto che era venuto a trovarlo il capo della General Electric dicendo che io dell'Italia apprezzo gli ingegneri più del vino, insomma, no? Tu dici quanto è buono il vino, dice no, quanto sono bravi gli ingegneri italiani. Però non vorrei che, perché si parla bene appunto degli ingegneri italiani, degli ingegneri del Politecnico che si affermano, eccetera, eccetera, però non vorrei che fosse soprattutto una questione di mercato, perché diciamo, chiaramente i profitti, no, e le cose si fanno non con il progetto ma con la produzione. Quindi il fatto che tanti scelgono Torino per il loro centro di ricerca, eccetera, per me non significa che il futuro è garantito, perché fare la ricerca qui e fare la produzione altrove non è, diciamo, la cosa, cioè, più...
Io devo dire, non saprei, guardo soltanto Annalisa perché siamo
grazie.
Noi due, perché l'università.
No, ma adesso mi permetta una battuta, mi spiace per la sua delusione, lei fosse stato un architetto, fosse venuto al Valentino non ne sarebbe uscito esatto. Deluso sicuramente. No, esatto. scherzo. No, lei sta parlando di un momento, nel momento in cui studia lei, molto lontano da quello invece che era oggetto del nostro dibattito, e quindi non posso che, come dire, accettare le sue critiche. Noi non siamo nessuno di noi è ingegnere, quindi anche tenere alta la bandiera dell'ingegneria in questo momento è un po' difficile, però io le posso dire che rispetto al momento in cui sicuramente si è formato lei, in cui diceva che c'erano i dirigenti Fiat che insegnavano al Politecnico.
Devi alzare un po'.
Devo? Cosa devo fare? C'erano i dirigenti Fiat che insegnavano al Politecnico e che quindi convogliavano nella didattica l'esperienza maturata altrove. Io posso dire che ora il Politecnico, ma mi sembra quasi di fare uno spot, che il Politecnico ha laboratori autonomi, autosufficienti, e che la ricerca adesso si sviluppa dentro l'università, cioè non dobbiamo andare fuori e poi... E il più delle volte è l'industria fuori che chiede a noi, o meno ai nostri colleghi di ingegneria, di svilupparla. Quindi adesso abbiamo i dottorati di ricerca, abbiamo i corsi di eccellenza, cioè adesso rispetto a 10, 20, 30, 40 anni fa proprio la didattica ha proprio cambiato e la ricerca hanno proprio cambiato aspetto. Questa è l'unica cosa che posso dire. Poi ovviamente non posso entrare nel merito né nella didattica della ricerca di ingegneria adesso, perché io e Sergio siamo architetti e ci occupiamo d'altro, e tantomeno in quella di 30-40 anni fa, perché ovviamente io non c'ero.
Perché
posso dire una...
Perché sei lento.
Perché se io o Sella o adesso... No, posso dire soltanto ancora una cosa in aggiunta a quello che diceva lei su questo flusso migratorio che è diventata una linfa vitale, no? Per il dibattito. È vero che Torino nel decennio preunitario e poi ancora negli anni 60, 70, 80 diventa una sorta di città laboratorio sotto tanti punti di vista. Arrivo da poco da un convegno sull'Ottocento dove si è a lungo parlato di igienismo, e dopodomani c'è il professor Zucconi che farà una lezione proprio qui al Castello sulla città degli igienisti. E a livello nazionale Torino fin dagli anni 60, dove appunto altrove si devono aspettare gli anni 80, altrove in Italia, Torino era città laboratorio, quindi ci sta che un giovane talentuoso o un professore voglia lavorare a Torino, voglia studiare a Torino, perché è, come dire, in quel momento è l'ombelico del mondo, è il centro della ricerca su alcuni temi, non su tutti, a livello nazionale. Quindi quegli anni per Torino, non solo gli anni di Quintino, anni 50, anni 60, ma anche quando Quintino è già altrove, qui si continua a lavorare, studiare, fare ricerca, e quindi ci sta che le due università, Università e Regia Scuola, siano attrattive. È quello che succede oggi, è quello che succede oggi.
E la parola conclusiva, perché dobbiamo chiudere, siamo già un po' in ritardo, a Peppino Ortoleva, che ha promosso questo incontro.
No, ma a parte che l'ho promosso, ma il tema sollevato è molto interessante. Io sono in pensione da anni, per fortuna, ma finché ho insegnato all'Università di Torino dirigevo un corso di laurea noto come Fabbrica dei Disoccupati, Scienze della Comunicazione. Nel senso che per molto tempo c'è stata l'idea, e c'erano dei motivi storici, perché la storia è anche adesso, c'è stata l'idea che ci dovesse essere un nesso diretto tra la formazione e il lavoro che si andava a fare subito dopo e possibilmente per tutta la vita. Ingegneria era considerata l'opposto della fabbrica di disoccupati, era la fabbrica degli occupabili, così come naturalmente medicina, anzi la fabbrica di quelli che sono in sovrannumero per quel motivo lì. Ingegneria era la fabbrica degli occupabili, tipicamente poi a Torino e a Milano, perché erano i luoghi di una altissima concentrazione industriale di livello europeo, se non mondiale, e quindi c'era un nesso diretto tra la formazione e l'occupazione per tutta la vita. Questo è un fatto storicamente molto significativo, che io credo che sia finito ben prima di oggi, che sia cominciato a finire ben prima di oggi. Sicuramente Torino è una città orfana della Fiat, non da oggi. L'idea di un nesso diretto tra ingegneri della Fiat, insegnamento dell'ingegneria, occupazione alla Fiat, è un'idea che ha avuto la sua fortuna e la sua forza. Io credo che sia bene partire dall'idea che questo non è pessimismo, è un'altra epoca storica. Siamo in un'epoca storica in cui questo nesso non c'è più. Non c'è più l'occupazione a vita nello stesso mestiere per quasi tutti, e non c'è più neanche il nesso troppo diretto tra l'università e la fabbrica. Io credo che sia anche un bene, tanto per essere chiari.
Grazie. Grazie mille.
Posso solo dire, certo, una cosa, cercando di rispondere alla curiosità di Annalisa, ma Quintino come faceva a fare tutte queste cose? Non dormiva mai.
Se c'è un trucco, dimmi.
No, l'ho trovato in una lettera alla madre, da quando lui studiava all'École des Mines a Parigi, e dice: mi alzo alle 4, massimo alle 5, in modo che posso aver studiato già 4-5 ore prima che comincino le lezioni. E si lamentava sempre comunque di avere poco tempo per studiare. Quindi questo era un modo, alzarsi alle 4 è un modo.
Che rimane un nostro modello.
Rimane un nostro modello.
Tranne che in un biennio, forse non ne ho bisogno, tranne che in un biennio, 1972-73, quando c'è stata la crisi del petrolio, le domeniche a piedi, gli ingegneri che si laureavano e non trovavano posto. È stata la fortuna delle scuole tecniche, perché non trovando posto sono andati a rimpinguare i ranghi delle scuole e hanno finalmente sollevato le scuole tecniche. Grazie.